Libro svizzero del mese per il mese di maggio è Le Zoo de Rome, dello scrittore giramondo ma nato a Basilea Pascal Janowiak. Di madre francese e padre slovacco, ha vissuto a lungo in Medio Oriente e ora vive con la famiglia a Roma, ma scrive in francese. E infatti il romanzo di cui vi parlo oggi, pur essendo ambientato nella capitale italiana e più precisamente proprio nel suo zoo, è stato pubblicato da Actes Sud, casa editrice di Arles, nel sud della Francia, una delle poche case editrici francesi importanti che non ha il proprio quartier generale a Parigi. Non è ancora stato tradotto in italiano, ma ve ne parlo comunque perché l'ho trovato un libro veramente eccellente e perché, data l'ambientazione, dato il fatto che l'autore vive a Roma e parla italiano, io spero davvero che verrà presto tradotto anche nella nostra lingua. Ad ogni modo vi assicuro che si è assolutamente meritato di vincere uno dei premi svizzeri di letteratura di quest'anno. Il vero protagonista del libro è lo zoo di Roma del titolo. Nei brevi capitoli di cui è composto il romanzo si alternano il passato dello zoo, la sua storia, dalla sua progettazione a inizio Novecento fino al 2013, e un presente in cui succedono varie cose a vari personaggi legati in maniera diversa allo zoo. In particolare seguiamo Giovanna, che è appena diventata direttrice amministrativa e della comunicazione, e Shahin, un architetto algerino a Roma per lavoro. Ma il vero protagonista di questo presente nella narrazione è un esemplare di Tamandinus tubulidentatus, un formichiere, l'unico della sua specie rimasto al mondo dopo che altri due esemplari sono morti allo zoo di Londra, uccisi da un'epidemia che ha colpito anche altri animali. Il confine fra realtà e fantasia è labile e piuttosto difficile da riconoscere. Questo formichiere, per esempio, è di una specie che non esiste, inventata dall'autore, ma le altre specie di animali citate esistono davvero. Le storie di singoli esemplari, però, è difficile dire se siano reali o inventate, frutto di ricerche o di fantasia. Probabilmente un po' e un po', ma in fondo non è neanche così importante saperlo. Perlomeno non lo è per godersi il libro e cogliere i messaggi che questo romanzo porta. Allo stesso modo, molti personaggi umani sono chiaramente frutti della fantasia dell'autore, come Giovanna e Shahin, mentre altri sono personaggi storici che hanno davvero giocato un ruolo nella storia dello zoo. Due esempi su tutti, Mussolini e Karl Hagenbeck, il mercante di animali selvatici tedesco che disegnò lo zoo, pensato inizialmente più come un parco divertimenti che non come uno zoo come lo conosciamo adesso a scopo scientifico. E proprio qui sta la grande forza di questo libro, nel mostrarci come è cambiato il nostro modo di intendere gli zoo attraverso i secoli, come è cambiato il nostro modo di trattare gli animali selvatici, come è cambiato anche lo scopo stesso degli zoo, da luoghi in cui appunto mostrare animali di altri continenti a luoghi votati a educare le persone al rispetto degli animali e alla conservazione delle specie in pericolo di estinzione, come il nostro formichiere. E ovviamente come questo loro ruolo sia stato e sia ancora messo in discussione dagli animalisti, che vorrebbero veder chiudere tutti gli zoo in ogni parte del mondo. Un concentrato di questo tema centrale lo si trova nell'estratto che vi leggo adesso, nella lingua in cui è stato scritto il libro, quindi in francese. Siamo negli anni 70, un periodo in cui i movimenti animalisti in Italia erano molto forti, e seguiamo Salvatore, guardiano dello zoo, figlio e nipote di un guardiano dello zoo, mentre si fa largo fra i manifestanti per andare al lavoro. Intanto all'esterno dello zoo ci sono i manifestanti, gli uomini travestiti da scimmia, le donne dentro a delle finte gabbie travestite da tigri. In questa situazione gli torna in mente come lui disegnava il padre quando ancora bambino si trovava a scuola, con una rete in mano, un fucile nell'altra, allo stesso tempo gladiatore, cacciatore e domatore.
Sur le mur du vestiaire trône encore la Winchester de son grand-père. On l'a gardée comme souvenir, pour décorer, ou tout simplement parce qu'on n'a jamais pensé à l'enlever. C'est un peu comme ça qu'il est devenu gardien de zoo, par habitude, de père en fils, et sans trop y penser. En dessous de l'arme, dans une armoire vitrée, se trouve un nouveau fusil à seringue hypodermique. On sait maintenant capturer une bête sans lui infliger la moindre douleur. Mais c'est difficile d'expliquer ça aux gens, et plus difficile encore quand on n'y croit pas tout à fait soi-même. Mais Salvatore garde ses doutes pour lui, parce qu'il est impensable de trahir toute une lignée de Leonardi. Il rit aux blagues de ses collègues qui miment les manifestants mimant les singes, et qui suggèrent toutes les choses qu'on pourrait faire avec les petites tigresses encagées. On noterait pourtant, en observant les gestes du jeune gardien, qu'il se change beaucoup plus lentement que les autres. Son père revenait parfois à la maison en uniforme pour faire une surprise au fiston et l'enfant était muet d'admiration. Dans ses dessins d'écolier, il le représentait toujours avec sa casquette, ses boutons dorés, un filet dans une main et un fusil dans l'autre. À la fois gladiateur, chasseur et dompteur, c'était ça un gardien de zoo et son père était gardien en chef. Maintenant, son père était vieux, et Salvatore préférait ne pas mettre cette casquette, ne pas enfiler cette veste, ne pas se faire huer quand il traverse l'allée devant le portail, sous le regard des manifestants suspendus au gris. La scrittura di Pascal Janowiak è delicata, giusta, molto curata e sempre interessante. È davvero un piacere leggere questo libro, che vi consiglio d'altra parte di assaporare a poco. Non siamo infatti di fronte a un page turner, uno di quei libri che ti obbligano in qualche modo a continuare in modo compulsivo a leggere per sapere cosa succede dopo. Siamo però di fronte a un romanzo letterario che non smette mai di sorprenderci, di incuriosirci e di interpellarci. Non è quindi tanto la trama a trascinare il lettore, né in fondo i personaggi e le loro vicende. Anche se l'alternarsi di presente e passato, così come la costruzione a capitoli brevi, 2, 3, massimo 4 pagine alla volta, aiuta sicuramente a dare un bel ritmo alla lettura. Il motore vero del romanzo è proprio questa continua scoperta, questo continuo chiedere al lettore come lui vede le cose, come lui interpreta determinati comportamenti dei personaggi rispetto agli animali. Gli unici dubbi ce li ho sul finale, che a differenza di tutto il resto non mi ha sorpreso più di tanto, ma forse è solo che l'autore mi aveva abituato fin troppo bene in tutto il resto del romanzo. O forse è anche perché questo Le Zoo de Rome di Pascal Janowiak è uno di quei libri che si vorrebbe non finissero. E quando finiscono, inevitabilmente ci lasciano un po' orfani.